credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati a questo primo appuntamento del 2013 con l'attività settimanale di Benedetto XVI. Un augurio a tutti voi e naturalmente buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon per la vita e per la morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich duschi Wotschong Schengs Name pres Radio e Television. Rendiamo grazie al Signore.
Cari amici, bentrovati, eccoci insieme per questo primo appuntamento dell'anno con l'attività di Benedetto XVI e oggi, 2 di gennaio, il Papa ha tenuto la sua udienza generale, la prima dell'anno. Noi naturalmente parleremo anche dei principali avvenimenti delle giornate appena passate, quelle dedicate alla celebrazione del Natale, ma iniziamo proprio dall'udienza di questa mattina. Il Papa ha parlato del mistero dell'incarnazione, lo sconvolgente mistero del Natale. Come può un bambino piccolo e debole aver portato una novità così radicale da cambiare il corso della storia. Ascoltiamo insieme.
Il Natale del Signore illumina ancora una volta con la sua luce le tenebre che spesso avvolgono il nostro mondo e il nostro cuore e porta speranza e gioia. Da dove viene questa luce? Dalla grotta di Betlemme, dove i pastori trovarono Maria e Giuseppe, il bambino adagiato nella manciatoia. Di fronte a questa santa famiglia sorge un'altra e più profonda domanda: come può quel piccolo debole bambino avere portato una novità così radicale nel mondo da cambiare il corso della storia? Non c'è forse qualcosa di misterioso nella sua origine che va al di là di quella grotta? Sempre di nuovo riemerge così la domanda sull'origine di Gesù, la stessa che pone il procuratore Ponzio Pilato durante il processo: di dove sei tu? Eppure si tratta di un'origine ben chiara. Nel Vangelo di Giovanni, quando il Signore afferma «Io sono il pane disceso dal cielo», i giudei reagiscono mormorando: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Da lui non conosciamo il padre e la madre. Come dunque può dire «sono disceso dal cielo»?» E poco più tardi i cittadini di Gerusalemme si oppongono con forza di fronte alla pretesa messianicità di Gesù, affermando che si sa bene di dov'è il Cristo. Invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia. Gesù stesso fa notare quanto sia inadeguata la loro pretesa di conoscere la sua origine e con questo offre già un orientamento per sapere da dove venga. Non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero e voi non lo conoscete. Certo, Gesù è originario di Nazareth, è nato a Betlemme, ma che cosa sa della sua vera origine? Nei quattro Vangeli emerge con chiarezza la risposta alla domanda: da dove viene Gesù? La sua vera origine è il Padre, Dio. Egli proviene totalmente da Lui, ma in un modo diverso da qualsiasi profeta o inviato da Dio che l'hanno preceduto. Questa origine dal mistero di Dio che nessuno conosce è contenuta già nei racconti dell'infanzia dei Vangeli di Matteo e di Luca che stiamo leggendo in questo tempo natalizio. L'angelo Gabriele annuncia: lo Spirito scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e chiamato figlio di Dio. Ripetiamo queste parole ogni volta che recitiamo il credo, la processione di fede, professione di fede. Et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Vergine. Per opera dello Spirito Santo incarnato nel seno della Vergine Maria. A questa frase ci inchiniamo, perché il velo che nascondeva Dio viene, per così dire, aperto. Il suo mistero insondabile, inaccessibile ci tocca. Dio diventa l'Emanuele, Dio con noi. Quando ascoltiamo le messe composte dai grandi maestri di musica sacra, penso per esempio alla messa di incoronazione di Mozart, notiamo subito come si soffermino in modo particolare su questa frase. Quasi a voler cercare di esprimere con il linguaggio universale della musica ciò che le parole non possono manifestare, il mistero grande di Dio che si incarna, si fa uomo. Se consideriamo attentamente l'espressione per opera dello Spirito Santo nato nel seno della Vergine Maria, troviamo che essa include quattro soggetti che agiscono. In modo esplicito vengono menzionati lo Spirito Santo e Maria, ma è sottinteso egli, cioè il Figlio che si è fatto carne nel seno della Vergine. Nella professione di fede, il credo, Gesù viene definito con diversi appellativi: Signore, Cristo, unigenito Figlio di Dio, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, della stessa sostanza del Padre. Vediamo allora che egli rinvia ad un'altra persona, quella del Padre. Il primo soggetto di questa frase è dunque il Padre, che con il Figlio e lo Spirito Santo è l'unico Dio. Questa affermazione del credo non riguarda l'essere eterno di Dio, ma piuttosto ci parla di un'azione a cui prendono parte le tre persone divine e che si realizza ex Maria Vergine. Senza di lei l'ingresso di Dio nella storia dell'umanità non sarebbe giunto al suo fine e non avrebbe avuto luogo quello che è centrale nella nostra professione di fede. Dio è un Dio con noi. Così Maria appartiene in modo irrinunciabile alla nostra fede nel Dio che agisce, che entra nella storia e la mette a disposizione tutta la sua persona, accetta di diventare luogo dell'abitazione di Dio. A volte, anche nel cammino e nella vita di fede, possiamo avvertire la nostra povertà, la nostra inadeguatezza di fronte alla testimonianza da offrire al mondo. Ma Dio ha scelto proprio una umile donna in uno sconosciuto villaggio, in una delle province più lontane del grande impero romano. Sempre, anche in mezzo alle difficoltà più ardue da affrontare, dobbiamo avere fiducia in Dio, rinnovando la fede nella sua presenza e azione nella nostra storia, come in quella di Maria. Nulla è impossibile a Dio. Con Lui la nostra esistenza cammina sempre su un terreno sicuro ed è aperta ad un futuro di ferma speranza. Professando nel credo, per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria, affermiamo che lo Spirito Santo, come forza del Dio Altissimo, ha operato in modo misterioso nella Vergine Maria il concepimento del Figlio di Dio. L'Evangelista Luca riporta le parole dell'Arcangelo Gabriele: lo Spirito scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Due richiami sono evidenti. Il primo è al momento della creazione. All'inizio del libro della Genesi leggiamo che lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. È lo Spirito creatore che ha dato vita a tutte le cose e all'essere umano. Ciò che accade in Maria attraverso l'azione dello stesso Spirito divino è una nuova creazione. Dio, che ha chiamato l'essere dal nulla, con l'incarnazione dà vita ad un nuovo inizio della umanità. I padri della Chiesa più volte parlano di Cristo come del nuovo Adamo, per sottolineare l'inizio della nuova creazione dalla nascita del Figlio di Dio nel seno della Vergine Maria. Questo ci fa riflettere su come la fede porti anche in noi una novità così forte da produrre una seconda nascita. Infatti, all'inizio dell'essere cristiani c'è il battesimo che ci fa rinascere come Figlio di Dio, ci fa partecipare alla relazione filiale che Gesù ha con il Padre. E vorrei far notare come il battesimo si riceve. Noi siamo battezzati, è un passivo, perché nessuno è capace di rendersi figlio di Dio da sé. È un dono che viene conferito gratuitamente. San Paolo richiama questa figliolanza adottiva dei cristiani in un passo centrale della sua lettera ai Romani, dove scrive: tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio, non servi. Solo se ci apriamo all'azione di Dio come Maria, solo se affidiamo la nostra vita al Signore come ad un amico di cui ci fidiamo totalmente, tutto cambia. La nostra vita acquista un nuovo senso e un nuovo volto, quello di figlio di un padre che ci ama e mai ci abbandona. Aveva parlato di due elementi. Elemento primo, lo spirito sulle acque, lo spirito creatore. C'è un altro elemento nelle parole dell'Annunciazione. L'angelo dice a Maria: la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. È un richiamo alla nube santa che durante il cammino dell'Esodo si fermava sulla tenda del convegno, sull'arca dell'alleanza che il popolo di Israele portava con sé e che indicava la presenza di Dio. Maria quindi è la nuova tenda santa, la nuova arca dell'alleanza, con il suo sì alle parole dell'Arcangelo: Dio riceve una dimora in questo mondo. Colui che l'universo non può contenere prende dimora nel grembo di una vergine. Ritorniamo allora alla questione da cui siamo partiti, quella sull'origine di Gesù, sintetizzata dalla domanda di Pilato: di dove sei tu? Dalle nostre riflessioni appare chiara, fin dall'inizio dei Vangeli, qual è la vera origine di Gesù. Egli è il figlio unigenito del Padre, viene da Dio. Siamo di fronte al grande e sconvolgente mistero che celebriamo in questo tempo di Natale. Il Figlio di Dio, per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria. E questo è un annuncio che risuona sempre nuovo e che porta in sé speranza e gioia al nostro cuore, perché ci dona ogni volta la certezza che anche se spesso ci sentiamo deboli, poveri, incapaci davanti alle difficoltà e al male del mondo, la potenza di Dio agisce sempre e opera meraviglie proprio nella debolezza. La sua grazia è la nostra forza. Grazie.
E torniamo indietro a vedere un po' proprio i momenti salienti di queste celebrazioni natalizie. Cominciamo dalla notte della vigilia del 24 dicembre. C'è posto per Dio nella nostra via e nella nostra vita quando Dio cerca di entrare nella nostra vita? E abbiamo tempo e spazio per Lui? Da queste domande Benedetto XVI è partito per la sua riflessione e meditazione della notte di Natale. Dobbiamo aver fretta per le cose di Dio, ha detto, in un mondo che non gli dà spazio né tempo. Isabella Piro.
Sempre di nuovo, l'omelia del Papa si apre con queste parole che richiamano la bellezza infinita del Natale. Ma davvero, chiede Benedetto XVI, siamo pronti ad accogliere Dio?
Così la grande questione morale riguardo ai profughi, ai rifugiati, ai migranti, ottiene un senso ancora più fondamentale. Abbiamo veramente posto per Dio? Non è forse proprio Dio stesso ad essere spinto da noi?
Eppure, dice Benedetto XVI, dove non si dà gloria a Dio, dove Egli viene dimenticato o addirittura negato, non c'è neppure pace.
È vero che una religione può ammalarsi quando l'uomo pensa di dover egli stesso prendere in mano la causa di Dio. Contro questi travisamenti del sacro dobbiamo essere vigilanti. Se la luce di Dio si spegne anche la dignità divina dell'uomo.
Ed è allora che l'omelia di Benedetto XVI diventa preghiera.
Signore, fa che anche oggi al posto degli armamenti per la guerra subentri aiuti per i sofferenti, illumina le persone affinché imparano a capire l'assurdità della violenza.
E infine il Papa innalza una preghiera per la pace in Medio Oriente.
Preghiamo perché israeliani e palestinesi possano sviluppare la loro vita nella pace dell'unico Dio e nella libertà. Preghiamo anche per il Libano, per la Siria, per l'Iraq, che cristiani e musulmani costruiscano insieme il loro paese nella pace di Dio.
La nostra onnipotenza alla rovescia è sconfitta dalla speranza che nasce. Questo ha detto Benedetto XVI il giorno di Natale, affacciato alla loggia centrale della Basilica Vaticana per la benedizione alla città e al mondo. Una riflessione perché siamo noi a dover scegliere se accettare o no, se aprire quella porta della fede, la porta che ci apre appunto a Dio. Ma non solo di questo naturalmente ha parlato il Papa, ascoltiamo Alessandro De Carolis.
Benedetto XVI ha introdotto con le parole serene di un antico salmo i suoi auguri di Natale a un mondo che conta ancora troppe crisi, a cominciare dalla Siria e dalla sua gente, profondamente ferita e divisa, detto da un conflitto che non risparmia neanche gli inermi e miete vittime innocenti.
Ancora una volta faccio appello perché cessi lo spargimento di sangue, si facilitino i soccorsi ai profughi e agli sfollati. E tramite il dialogo si persegua una soluzione politica al conflitto. La pace germogli nella terra dove è nato il Redentore ed egli doni a israeliani e palestinesi il coraggio di porre fino a troppi anni di lotte e di divisioni ed intraprendere con decisione il cammino del negoziato.
Stessi auspici il Pontefice ha espresso per i paesi del Nord Africa che attraversano, ha sottolineato, una profonda transizione alla ricerca di un nuovo futuro e spostando lo sguardo più a sud nel continente ha soggiunto.
Il Natale di Cristo favorisca il ritorno della pace nel Mali e della concordia in Nigeria, dove efferati attentati terroristici continuano a mietere vittime, in particolare tra i cristiani.
Quindi l'Asia. Gesù bambino, ha affermato Benedetto XVI, guardi con benevolenza i numerosi popoli che abitano quelle terre e in modo speciale quanti credono in Lui.
Il Re della Pace rivolga inoltre il suo sguardo ai nuovi dirigenti della Repubblica Popolare Cinese. Auspico che esso valorizzi l'apporto delle religioni nel rispetto di ciascuna, a beneficio di quel nobile popolo e del mondo intero. Buon Natale a tutti!
Ci vuole coraggio ad essere giovane, ad essere in mezzo a Piazza San Pietro in un sabato sera tra Natale e Capodanno. Sono i ragazzi di Tesé arrivati a Roma in migliaia da tutto il mondo e hanno incontrato il Papa. Un incontro intenso segnato dai canti e segnato soprattutto dalle parole di Benedetto XVI. Ce ne parla Paolo Ondarza.
Come già Giovanni Paolo II nel 1987, anche Benedetto XVI si fa pellegrino di fiducia in nome di Cristo. Lo fa incontrando i circa 40.000 giovani appartenenti a diverse confessioni cristiane e partecipanti al 35esimo raduno europeo di Tese, il quarto organizzato a Roma. Il Papa ricorda loro l'instancabile lavoro di Frère Roger, fondatore della comunità a servizio dell'ecumenismo, e salutando i tanti ortodossi e protestanti presenti prosegue:
I assure you of the irrevocable commitment of the Catholic Church.
Vi assicuro dell'impegno irrevocabile della Chiesa Cattolica a proseguire la ricerca di vie di riconciliazione per giungere all'unità visibile dei cristiani. La comunione che è il corpo di Cristo, spiega il Santo Padre ai giovani, ha bisogno di voi. Tornando a casa, nei vostri paesi, vi invito a scoprire che Dio vi fa corresponsabili della sua Chiesa in tutta la varietà delle vocazioni. Una chiamata dunque a rispondere a Cristo senza paura. Cristo desidera ricevere anche da ciascuno di voi una risposta che venga non dalla costrizione né dalla paura, ma dalla vostra libertà profonda. Cristo non vi toglie dal mondo, vi manda là dove la luce manca perché la portiate agli altri. Tutti chiamati ad essere piccole luci per quanti vi circondano, attenti ad un'equa ripartizione dei beni della terra, impegnati per la giustizia e una nuova solidarietà umana. A volte il male e la sofferenza degli innocenti creano il dubbio e il turbamento, e il sia Cristo può diventare difficile, ma questo dubbio, ha proseguito il pontefice, non fa di voi dei non credenti. A salutare il Papa a nome delle migliaia di giovani il priore Frère Aloïse. Un dono piccolo ma significativo: semi di sorgo, cereale capace di sopportare la siccità, offerti da alcuni giovani africani incontrati il mese scorso a Kigali in Ruanda. La grande vitalità di questi giovani, ha detto il priore di Tese, è una promessa per il futuro della Chiesa. Forse, è stato l'auspicio, potranno fiorire nei giardini vaticani.
Festa della Sacra Famiglia, domenica 30 dicembre, il Papa dice: la fede è un dono da alimentare in famiglia con l'esempio. Poi lunedì 31 dicembre il Te Deum nella Basilica Vaticana. Non possiamo fermarci solo alle notizie se vogliamo capire il mondo e la vita. Dobbiamo essere capaci di sostare nel silenzio, nella meditazione, nella riflessione calma e prolungata. Dobbiamo saperci fermare a pensare. Questo il grazie del Papa Maria per tutto l'anno. Non è certo facile capire, vivere e vedere questo mondo, perché il male fa più rumore del bene, ma lo sono le ferite del quotidiano che devono trovare guarigione. In Basilica Vaticana anche naturalmente i rappresentanti della città di Roma, a cui il Papa ha voluto riferirsi nel suo discorso. E poi il 1 gennaio, martedì, la messa per la giornata della pace.
In ogni persona il desiderio di pace è aspirazione essenziale. Così Benedetto XVI ricorda che la pace è il bene per eccellenza, da invocare, dice, come dono di Dio e al tempo stesso da costruire con ogni sforzo.
Nonostante il mondo sia purtroppo ancora segnato da focolai di tensioni e di contrapposizioni, causate da crescenti disuguaglianze fra ricchi e poveri, dal prevalere di una mentalità egoistica ed individualistica, espressa anche da un capitalismo finanziario sregolato, oltre che da diverse forme di terrorismo e di criminalità, sono persuaso che le molteplici opere di pace, di cui è ricco il mondo, testimoniano l'innata vocazione dell'umanità alla pace.
E all'Angelus del 1 gennaio anche l'augurio del Papa, un viaggio da intraprendere, quello del nuovo anno, operando per la pace. Grazie a Fausta Speranza per il servizio che abbiamo appena ascoltato, grazie a tutti voi per averci seguito e a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato
La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.